regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.
:18:36, benvenute, benvenuti al Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea, torna in onda dopo una settimana di pausa. Prima di iniziare, al solito vi ricordiamo i nostri contatti: 011-249-5669, il numero di telefono fisso degli studi di Via Cecchi 21A, e 346-667-3263, invece il numero di cellulare per mettersi in contatto con noi, dire la vostra e partecipare attivamente alla trasmissione. Vi segnaliamo al solito anche i nostri contatti in rete: il blog www.medea.noblogs.org e la pagina Facebook Collettivo Femminista Medea Torino. Sul blog, come sul sito di Blackout, radioblackout.org, potete trovare tutti i podcast delle nostre trasmissioni. Oggi abbiamo un ospite speciale a cui dedicheremo quasi per intero la puntata, una amica che si occupa di India. Con lei, insomma, trascorreremo quest'oretta insieme per un'intervista di cui vi parleremo tra poco, e se avanzerà del tempo vi daremo anche alcuni aggiornamenti sul percorso, non una di meno, visto che la prossima settimana, il 4 e il 5 febbraio, saremo a Bologna per la 2 giorni di dibattito e di discussione in vista dello sciopero internazionale delle donne del prossimo 8 marzo, a cui insomma anche il movimento italiano ha aderito insieme ad altri 22 paesi nel mondo. Per ora una giornata senza di noi, una giornata per noi, che ha ripreso lo slogan e l'appello partito dalle donne argentine: se le nostre vite non valgono nulla, noi non produciamo. E quindi, insomma, uno sciopero che vuole tenere insieme sia il lavoro produttivo che quello riproduttivo, che cerca appunto di costruire lo sciopero sia sul settore del lavoro salariato, ma che si occuperà e tenterà di incentivare lo sciopero anche nel settore della riproduzione, quindi il lavoro domestico, il lavoro di cura, il lavoro insomma non retribuito e non salariato. L'invito appunto sarà a scioperare al lavoro, a casa, a scuola e in tutte quelle attività che come donne ogni giorno ci sentiamo costrette a fare appunto in quanto donne. Ma di questo parleremo poi sul finire della trasmissione. Ora ci concentriamo su Chiara, sull'intervista che abbiamo elaborato e preparato con lei. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, grazie Chiara della presentazione.
Bene, io direi che possiamo iniziare subito con un pezzo musicale. Anche la scaletta musicale, insomma, è gentilmente offerta da Chiara, e questo pezzo ci aiuterà ad entrare nel mood dell'intervista di oggi. Presenterà lei i pezzi, così così ce li spiega, anche perché per quanto mi riguarda, insomma, sono assolutamente impronunciabili.
Sì, il primo ha un titolo lunghissimo, è Anmerimentum Kona Hicha Dungi, che è una canzone che è apparsa in un thriller indiano e sostanzialmente si rivendica e si grida il proprio diritto a spazi pubblici sicuri.
Perfetto, ce l'ascoltiamo. 18:40, le libere frequenze di Blackout, e a tra pochissimo con l'intervista. Bene, come avrete facilmente intuito, il pezzo che è erroneamente partito non è quello che Chiara aveva presentato. Questo è Transgender Dysphoria Blues degli Against Me.
Esatto.
E quindi, insomma, quello che ha presentato Chiara ce lo sentiremo poi successivamente nel prossimo stacco musicale. Chiara è dottoranda a Torino in diritto privato e comparato, sta portando avanti un lavoro di ricerca sull'India. E io direi che potremmo partire dai fatti di Bangalore, di cui hanno parlato anche molto anche i giornali occidentali. Stiamo parlando della serata di Capodanno, dei fatti che ce li portano alla memoria un po' quelli già visti e vissuti di Colonia, una serata insomma di festa per strada in cui si sono verificate tutta una serie di molestie e violenze sulle donne, fatti che tra l'altro hanno anche scatenato molte proteste, che sono poi sfociate in una manifestazione il 21 gennaio, cioè lo stesso giorno poi della marcia di Washington.
Esatto, sono fatti gravissimi di cui almeno perlomeno in Italia si è data, secondo me, scarsa copertura mediatica, più forse all'estero. Gravissimi per due motivi. Allora, innanzitutto i fatti in sé, perché non esiste che un gruppo di donne esca per festeggiare Capodanno e venga poi letteralmente accerchiata da uomini ubriachi che le palpeggiano, le molestano, che gli amici di queste donne debbano fare da scudi umani per proteggere, no? Quindi sono fatti gravissimi in sé. Secondo me è anche altrettanto grave tutto quello che è successo dopo. Leggendo qui e là varie notizie, mi è sembrato di vedere molti punti di contatto fra quello che è successo nel post Bangalore e quello che è successo dopo la morte di Jyoti Singh, che ricordiamo avvenne nel 2012. Jyoti fu stuprata su un autobus notturno a Delhi e poi morì per i traumi riportati. E quello che fecero le autorità fu tenere un atteggiamento giustificazionista, cioè giustificare quanto accaduto cercando dei capri espiatori. I capri espiatori che trovarono furono le donne e l'occidentalizzazione dei costumi, quella che chiamano westernization. E sostanzialmente cosa successe? La polizia ai tempi della morte di Jyoti rispose alle milioni di persone scese in piazza con idranti e dispiegando unità di polizia che generalmente vengono utilizzate per contrastare i terroristi. Quindi questa fu la risposta assolutamente irrazionale della polizia. E poi sbucarono i soliti politici brillanti di turno. Uno di questi definì le donne scese in piazza donne pesantemente truccate in cerca di 2 minuti di gloria, e altri, soprattutto quelli della destra ultranazionalista, dissero che se queste cose succedevano era colpa proprio di questa occidentalizzazione, quindi dei giovani che cercano di imitare l'Occidente corrompendo i costumi originali indiani, no? E secondo me la stessa struttura si può vedere in Bangalore, in quello che è successo nel post Bangalore. Quindi anche qui abbiamo la polizia che nega i permessi ai manifestanti, deputato di turno, il ministro di turno che se ne esce con dichiarazioni intelligenti, questa volta il ministro dell'interno Parmeshwara, che disse è di nuovo colpa dell'Occidente, quindi le giovani cercano di imitare abbigliamento, mentalità occidentale, quindi succede questo, dice lui. E poi un altro deputato di un partito minore che addirittura ha detto che non è giusto che una donna esca di notte da sola accompagnata da un uomo che non è un parente stretto, se queste cose capitano è come mettere benzina vicino al fuoco le formiche vicino allo zucchero, quindi ovvio che no, succeda qualcosa, colpa delle donne che provocano. All'epoca dei fatti di Jyoti, i due avvocati della difesa fecero delle dichiarazioni purtroppo molto simili. Mi ricordo ancora che uno disse che nella cultura indiana non c'è spazio per la donna, e l'altro disse delle cose agghiaccianti, ossia che non esiste che una donna esca di notte da sola, non accompagnata da un familiare, che se l'avesse fatto sua figlia, lui le avrebbe dato fuoco nel cortile di casa di fronte a tutta la famiglia, per far capire che cosa succede, no? E questo ovviamente ha suscitato una reazione indignata non solo nella comunità internazionale ma anche in India, tant'è che milioni di persone scesero nelle piazze a protestare e a dire no, questa mentalità non mi rispecchia, io non sono d'accordo. Il problema è che ovviamente l'opinione di un politico ha purtroppo molta più visibilità rispetto all'opinione delle masse. Come ha risposto lo Stato? Allora, come risponderà probabilmente adesso? Col solito giro di vite alla sicurezza, no? Quindi più CCTV, coprifuoco. Nel caso degli stupri all'interno dell'università si impose un coprifuoco, si appesero dei manifestini, donne non uscite dopo una certa ora, eccetera, e emendamento alla legislazione. Quindi all'epoca si preferì cambiare la legge piuttosto che riconoscere che c'era un problema nell'educazione, no? Ed è sempre così, la risposta è sempre di natura legislativa, repressiva, punitiva, penale, e quindi vuol dire che lo Stato tratta questo problema come se fosse un problema straordinario relativo a ordine pubblico e sicurezza e non un problema strutturale. Quindi non si è mai portato avanti un lavoro sulla prevenzione, sempre solo sulla cura post Gioti, magari.
E che cura, tra l'altro.
Esatto. Esatto.
Sì, mi sembrano delle risposte non molto dissimili da quelle che avvengono, insomma, anche qui, magari in misura più edulcorata, però ricordo dopo lo stupro di Giovanna Reggiani a Roma, per esempio, insomma, la risposta dello Stato fu colpevolizzazione, criminalizzazione, responsabilizzazione. In quel caso, insomma, c'era di mezzo un migrante, quindi anche lì si trovava un capro espiatorio per allontanare in qualche modo il problema e renderlo eccezionale o comunque ricollegabile semplicemente ad un etnia. E poi, insomma, ci fu tutto il dibattito rispetto al braccialetto elettronico, al coprifuoco e addirittura un decreto, insomma, femminicidio che veniva inserito all'interno di un pacchetto sicurezza o comunque che si occupava di repressione, tra l'altro anche di movimenti sociali, per cui, insomma, mi sembra che l'atteggiamento non sia molto diverso.
Paese, sì.
Esatto.
E infatti, ma poi oltretutto funzionasse, no, questa legislazione che viene emendata, in realtà non funziona. Quindi c'è stata in India negli ultimi decenni proprio una corsa a questa iperlegislazione, una corsa affannosa, ossessiva, che non ha portato a nulla. Il divario fra l'eguaglianza formale e l'eguaglianza sostanziale è ancora profondissimo. Molte donne continuano a non avere accesso ai loro diritti, quindi non possono denunciare violazioni di questi diritti, e questo ha fatto sì che i movimenti femministi in India si siano letteralmente spaccati in due. Quindi chi crede ancora nello Stato e chi no. Chi crede nello Stato pensa che una miglioramento della condizione delle donne passi soltanto attraverso la cooperazione con le istituzioni, quindi migliorare le leggi, collaborare con lo Stato. Chi non ci crede più dice basta, le leggi sono spesso un luogo dove si operano discriminazioni. Basti pensare che in India è legalizzato lo stupro coniugale. Quindi leggi portano avanti discriminazioni e oppressioni patriarcali. Il cambiamento non deve arrivare dall'alto verso il basso, ma deve avvenire all'interno delle istituzioni sociali, quindi un cambiamento che vada dall'interno verso l'esterno e che quindi sia maggiormente percepito dalle comunità interessate, no? E io mi sento abbastanza vicina a questa posizione, cioè non nego, la legge è un terreno importante di lotta, perché i diritti servono per portare avanti le proprie battaglie, uscire dalla penombra per gruppi che sono magari al margine, che non hanno diritti, che quotidianamente subiscono discriminazioni, però non è l'unico vocabolario di emancipazione. Questo soprattutto in India è importante da capire, perché ci sono altre strategie dal basso, ugualmente, secondo me, ugualmente efficaci, anche diciamo in una prospettiva di lunga durata.
Ma poi sono molto d'accordo cioè rispetto all'approccio che hai, cioè sul fatto che appunto non siano le leggi poi a produrre delle trasformazioni radicali, ma che queste in qualche modo debbano partire dal basso, anche se certamente poi le leggi in qualche modo possono aiutare, no? O fare da ombrello protettivo, ma se poi le leggi sono poi di questa natura, quindi assolutamente sì, repressive e colpevolizzanti e limitanti anche nelle libertà minime, anche solo quella di poter uscire la sera, credo che siano addirittura controproducenti e non soltanto, insomma, inutili. È sempre difficile riuscire ad avere notizie di prima mano rispetto a certi paesi, a certi territori, quindi, insomma, sono ben contenta di poter sfruttare la tua conoscenza. Ci dicevi appunto adesso un po' di quale state, di quali sono solitamente le risposte dello Stato. Se rispetto a questo non hai altro da aggiungere, no, io ti chiederei invece appunto magari di partire questa volta dal basso, e quindi come le donne reagiscono, come cercano di invertire questa rotta, quali sono le strategie che vengono messe in campo. Spesso, insomma, vediamo immagini che arrivano dall'India di donne che in qualche modo provano anche percorsi di autonomia o di giustizia così autogestita tra virgolette, però insomma rimangono sempre un po' nel folklore, no? Rispetto a come se ne parla sui media mainstream. Se hai voglia anche di approfondire questo aspetto.
Sì, allora quello di cui si parla e si dovrebbe parlare sempre di più è empowerment nel senso di costruzione di risorse e potenzialità, e potenziamento di risorse che già si hanno. Quindi non smettere di parlare di autorità e legislazione, perché non bisogna più, almeno nel caso dell'India, dare potere alle autorità che sono spesso e volentieri direttamente o indirettamente responsabili di violenza. Sto pensando a queste leggi repressive, ma anche ad esempio alle violenze che avvengono nelle stazioni di polizia. Ok, magari dopo ne parleremo. Quindi parlare di empowerment è assolutamente fondamentale nel caso dell'India, anche perché ci aiuta a non cadere in una trappola in cui buona parte della letteratura femminista occidentale spesso cade, cioè quella di descrivere la donna non occidentale come vittima di una cultura barbara, una cultura retrograda da cui non riesce ad emanciparsi. Questo non fa altro che perpetuare dei meccanismi che erano già tanto cari agli inglesi nel periodo del colonialismo, no? Di percepire questa donna come appunto una vittima incapace di azioni autonome, di volontà autonome, di tirarsi su da sola. Parlare di empowerment, secondo me, ci permette di adottare una prospettiva più costruttiva e anche meno dannosa, no? Perché dire tu non sei libero, lascia fare me, che so io cosa è meglio per te, è una forma di violenza, blanda, ma è comunque una forma di violenza. Empowerment nel senso di recupero della consapevolezza di sé. Un po' di tempo fa mi è capitato di leggere un libro molto interessante e anche molto strano di Simone Weil, Il diario di fabbrica. Lei a 25 anni si prese un anno sabbatico che trascorse in fabbrica, no? Proprio per bucare quello schermo che divide ideologia e realtà e capire che cosa voleva dire essere operaio ai primi del Novecento. E le passò tutte, dagli incidenti sul lavoro, agli orari disumani, alla stanchezza, eccetera. E al termine di questo anno disse proprio che gli operai che lavoravano a ritmi deumanizzanti non potevano nemmeno pensare, quindi loro non avevano coscienza di tutto il processo produttivo, sapevano solo come funzionava quella macchina e quindi non capivano quale fosse il loro ruolo lì. E lei ha detto: per far sì che gli operai riescano realmente ad emanciparsi, devono avere coscienza di tutto il processo e dell'importanza che loro hanno, quindi del loro potenziale, del ruolo cruciale che questi svolgono. E secondo me questo è il percorso che devono seguire anche le donne in India, cioè capire il loro ruolo produttivo e riproduttivo nella società, cosa succede se si sfilano per un momento dalla società, e avere voce all'interno del processo democratico, conoscendolo tutto, quindi attraverso una formazione, farsi sentire nel processo democratico. Secondo me questo è il percorso che le donne devono seguire, perché quando le donne prendono in mano le cose, secondo me tutto funziona molto meglio.
Perfetto, sono le 18:58, facciamo uno stacco, ci ascoltiamo finalmente la canzone che ci avevi presentato prima, se hai voglia di
ripresentarla. Allora, il titolo lunghissimo che abbiamo già detto prima è Anne-Marie Maintuncona Hicha Dunghi, che è appunto una canzone che è apparsa all'interno di un thriller indiano, e in questo brano si rivendica il diritto ad uno spazio sicuro e si parla di madre e figlia come semplici relazioni e non come giustificazioni per perpetuare violenza all'interno dell'ambiente domestico. Quindi empowerment di nuovo.
ne som stita.
Aaj se ab se aan meri main tumko na chune dungi. Jaan ko chahe chalni kar do, maan ko na chune dungi. आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी चलूंगी कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी मुझे भेड़ समझ के बेचोगे उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं हैं काली हैं उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी छूके देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी
19.02, questo è il colpo della strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea e queste sono le libere frequenze di Blackout. Abbiamo con noi in studio Chiara, dottoranda a Torino in diritto privato comparato, che ci sta raccontando delle sue ricerche sull'India. Stavamo parlando insomma dei percorsi di autonomia o comunque di trasformazione dal basso delle donne indiane. Quindi insomma ti ricedo la parola.
Esatto, stavamo parlando di come le strategie dal basso funzionino sempre tendenzialmente meglio di quelle che arrivano dall'alto. Leggi che arrivano dall'alto che soprattutto nel caso dell'India non hanno mai molto il polso del tessuto sociale in cui vanno a innestarsi e specularmente la società in cui queste leggi dovrebbero operare non le percepisce come utili, quindi spesso e volentieri vengono disapplicate, no? E quindi strategie dall'interno e l'India ne offre veramente centinaia di esempi di strategie studiate dalle donne per rispondere alle violenze. Mi vengono in mente ad esempio i rifugi autogestiti. Ci sono rifugi gestiti dallo Stato che ospitano donne che hanno deciso di lasciare situazioni di violenza in famiglia. Il problema di questi rifugi è che sono generalmente postacci, sono sporchi, assomigliano più a un riformatorio che non a una casa, e le donne non ci vanno, no? Perché in India per una donna è ancora molto difficile lasciare la famiglia, perché sicuramente incorrerà nel biasimo della famiglia del marito, molto probabilmente nel biasimo della sua famiglia d'origine, perché è un disonore se la figlia torna a casa, no? E nel biasimo della comunità, soprattutto nella comunità indù il matrimonio viene considerato monogamico e indissolubile, quindi una donna che abbandona il marito, per carità, no? E dunque, se la rete di supporto non è abbastanza forte o non è allettante, la donna dice: ma chi me lo fa fare? No? E quindi le donne si sono ingegnate a costruire questi rifugi autogestiti, che quindi non rispondono a logiche e a regole statali, ma a regole che si sono date loro, quindi in questo senso funzionano meglio. E poi tutti i percorsi di associazionismo, quindi Bangalore è un bellissimo esempio di reazioni positive a fatti negativi, perché ha riattivato gruppi femministi, non solo, e anche individui che hanno deciso di associarsi, creando, dando vita a questo evento, ma che è anche un collettivo, I Will Go Out, che appunto ha il merito di essere intersezionale, perché non sono solo donne, sono anche uomini, non sono solo gruppi che si battono per i diritti delle donne, ma sono ad esempio anche gruppi che si battono per i diritti della comunità LGBTQI e che quindi solidarizzano con le donne nella loro richiesta di spazi sicuri. Anche loro sono stati vittime di discriminazioni negli spazi pubblici, di molestie, quindi una causa comune che trascende i limiti del singolo gruppo, e ha unito veramente milioni di persone. Questa manifestazione del 21 gennaio si è svolta in 30 città in India e ha visto una partecipazione piuttosto alta, con la solita polizia apatica o resistente, e quindi è stato un esempio bello di quello che l'associazionismo può fare e può tirare fuori dalle persone. Altri percorsi vanno poi nel senso di giustizia sociale. In India è oltremodo necessario lavorare sulla giustizia, perché due note di contesto: la giustizia statale, in generale l'apparato statale, non funzionano come dovrebbero. Un esempio: nelle stazioni di polizia avvengono molto spesso episodi di violenza ai danni delle donne. Il più eclatante fu nel 1972, quando una ragazzina Dalit sono gli intoccabili, una ragazzina Dalit entrò per denunciare un crimine, fu stuprata da due poliziotti. La Corte Suprema la risolse dicendo: non ci sono segni di difesa sulla ragazzina, quindi era sicuramente consenziente, senza pensare che magari era una sottomissione passiva, poteva essere paura. Insomma, tutte queste cose non sono state valutate. Quindi le stazioni di polizia non sono luoghi sicuri. Quando una donna supera le proprie paure e si reca in una stazione di polizia, viene interrogata da poliziotti che provengono dallo stesso contesto culturale delle persone che hanno abusato della donna. Quindi riproducono su di lei i valori patriarcali. Non le chiedono cosa è successo, le chiedono come è rivestita, perché tuo marito ti picchia, cosa hai fatto di sbagliato, no? Quindi anche lì subisce lei l'interrogatorio, molto spesso. E poi ci sono i tribunali, che sono esattamente lo specchio di quello che succede nelle stazioni di polizia. Quindi una donna che viene giudicata da un collegio di uomini, tutti pronti a interrogarla su perché ti vesti così, chi sei, qual è la tua storia sessuale passata. C'è uno studio dell'Università di Delhi che ha evidenziato come se la vittima di stupro ha avuto una storia sessuale passata, e questo emerge durante il processo, le pene sono minori, così come se la donna è sposata. Questo perché nell'un caso la ritengono una donna già corrotta, tra virgolette, nell'altro caso una donna già sistemata, quindi no, anche se ti violentano non importa. E questo è agghiacciante, proprio da quelli che dovrebbero applicare il diritto e fare giustizia. Per non parlare poi, vabbè, dei costi e della lentezza disumana di questi processi. Quindi l'apparato statale presenta problemi notevolissimi per le donne. E poi c'è tutta la giustizia locale, che vive proprio parallela e in certi casi anche alternativa rispetto allo Stato. E penso ai concili di casta, i concili della famiglia, sono concili composti nel 99% dei casi da uomini, anziani, notabili della comunità, che applicano norme, diciamo, androcentriche, concili in cui la donna non ha neanche l'opportunità di rappresentarsi, cioè di raccontare quello che è successo, ma viene raccontato molto spesso da un parente maschio. Quindi la giustizia per le donne è qualcosa di lontano e inarrivabile, e questo ha fatto sì che a partire dai primi anni 90 le donne si siano organizzate in diversi sensi. Ad esempio, concili di sole donne. Questi furono inizialmente sponsorizzati dallo Stato, poi per fortuna sono riusciti a rendersi indipendenti dallo Stato e se ne occupano alcune ONG, formano delle donne nella comunità, dando un'infarinatura di diritti umani, diritto nazionale, eccetera, e queste donne mettono in piedi un vero e proprio tribunale concilio, a cui altre donne presentano le loro richieste, quindi c'è questo problema in famiglia, e allora viene convocato il marito, chi è responsabile della violenza, si discute finché non si arriva ad una soluzione. E queste decisioni, pur non essendo ufficiali, in qualche modo vengono poi rispettate dalle parti, perché questi concili sono riusciti ad ottenere il rispetto della comunità, perché sono dibattiti che si svolgono magari all'aperto, quindi tutta la comunità vede che quell'uomo è sotto processo, quindi c'è uno scrutinio pubblico che va proprio ad impattare sulla reputazione dell'uomo, che in India è fortissimo il senso di onore e di reputazione, quindi quest'uomo probabilmente si atterrà alla decisione anche per salvare un po' la faccia. Esatto. E poi si riduce tutta quella distanza che può esserci in un tribunale. La donna che viene giudicata da uomini anziani, spesso notevolmente più istruiti di lei, invece qui viene ascoltata, non parliamo di giudicata, viene ascoltata da donne con lo stesso background socioculturale, che possono capire quello che la donna ha passato, e quindi provvedere in modi più vicini alla sua realtà, che secondo me è un percorso utile nel caso dell'India.
Tra l'altro, oltre ai, cioè, te lo chiedo perché avevo visto anche delle immagini che giravano su internet, non soltanto dei processi ma anche delle punizioni in pubblica piazza vengono operate, ho visto.
Sì, questo è un altro fenomeno simile, per certi aspetti diverso, che sono questi gruppi di vigilantes. Il primo mi sembra che sia nato in Uttar Pradesh, che è un po' il far west dell'India, quindi quella situazione di cui ti parlavo prima, di giustizia statale che non riesce ad arrivare, in Uttar Pradesh è all'ennesima potenza. È nato questo gruppo di donne che si occupa proprio di fare giustizia, quindi indossano questi sari rosa elettrico, portano con sé un bastone che si chiama lati, che viene generalmente usato dalla polizia, e anche loro ricevono nella loro sede delle donne con problemi, che possono essere problemi di violenza domestica, problemi di estorsioni dotali, eccetera. Per loro dichiarazione, il primo passo che fanno è cercare una mediazione col marito. Quindi vanno a prendere il marito, gli dicono come siamo messi, cosa succede. Se il marito si rifiuta di collaborare, allora loro fanno proprio questo, quindi lo picchiano letteralmente con il bastone. Dicono loro la sanzione è sempre commisurata al fatto commesso. non voglio giudicare giusto o sbagliato, dico solo che appunto in una situazione in cui lo Stato è assente, oppure quando è presente con tutti i limiti che abbiamo visto prima, il rischio è che certe categorie non possano realmente ottenere giustizia, come nel caso delle donne. Quindi questi gruppi, criticabili da tutti i punti di vista, non si risponde alla violenza con la violenza, va bene, però intanto loro assicurano la protezione alle donne, fanno advocacy, fanno rete, fanno sentire le donne protette, non le fanno sentire sole, quindi hanno a modo loro anche dei meriti.
Ma io credo che chi ci ascolta non sarà assolutamente turbata da questa modalità, anzi credo insomma che ci sia chi a casa sta applaudendo in questo momento. Io ti chiedo insomma un'altra cosa sempre rispetto a queste strategie di percorsi di autonomia e autodeterminazione, perché appunto spulciando in rete si trovano notizie qua e là, ma poi non è sempre facile insomma venirne a capo. Avevo visto sia appunto gruppi che si adoperavano anche per insegnare elementi di autodifesa alle donne, e anche delle sorte di gang, insomma di gruppi che sono evidentemente quelle di cui ci hai appena parlato. Tra l'altro ho visto che è stato fatto anche un film che ha girato parecchio, che mi pare si chiami Pink Gang o qualcosa del genere, che era stato presentato anche al Festival del Cinema di Torino. Non so se
questo
lei...
non lo sapevo, ma buono a sapersi. Lei è questa Sampat Pal che ha fondato la prima Pink Gang, poi sono nate Pink Gang ovunque. Lei viaggia tantissimo, è una donna semi-analfabeta, di umili origini, viaggia tantissimo proprio per parlare di queste Pink Gang, per giustificare in qualche modo quello che fanno, perché ovviamente sono criticate a destra e a manca, però quello che fanno è spiegare la realtà in cui operano, l'importanza della loro attività. Oltretutto da poco hanno iniziato anche a politicizzarsi, quindi sono entrate in politica come gruppo autonomo. Hanno ottenuto anche qualche seggio nei panchayat, che sono le municipalità locali, e grazie a questa loro partecipazione in politica portano avanti le istanze delle donne. Quindi si occupano di irrigazione, agricoltura, tutto ciò che può toccare la vita delle donne all'interno della piccola comunità. Quindi sono gruppi molto attivi, fanno formazione, autodifesa, come dicevi tu, e annoverano anche uomini che indossano questo pink sari e sono anche fieri di contribuire alla causa delle donne.
Bene, sono le 19:17, possiamo fare un'altra pausa ascoltandoci un altro pezzo che ti chiedo di presentare.
Allora, questo è Man che mangere ed è un pezzo tratto dall'omonimo album sponsorizzato dall'ONG Breakthrough. Ha un video anche molto carino che racconta proprio una storia vera di una donna che ha deciso di chiudere con un trascorso di violenza domestica e di diventare camionista. E quindi questa è una canzone su il senso di libertà che questa scelta le ha dato.